Scuola di Ecologia Politica in Montagna, prima edizione. Alexandra D'Angelo, prima il food e poi le case?
Questo è il mio pezzo di ricerca che si lega appunto molto alle tematiche che abbiamo affrontato in questi giorni, secondo diversi aspetti, sia per l'approccio dell'ecologia politica e della giustizia ambientale al tema del rapporto uomo-ambiente, sia per il tema dei disastri che abbiamo toccato ieri durante la passeggiata, e sia per il film di ieri sera, che era appunto uno degli sviluppi del percorso di ricerca di Emidio Di Treviri, gruppo di ricerca sul post-terremoto in Centro Italia, di cui ho fatto parte, e che questo che vi presenterò oggi è uno degli sviluppi più recenti, insomma, del nostro lavoro. E, però, insomma, volevo partire lo stesso da una dicotomia, una riflessione sulla dicotomia che secondo me comunque permea i discorsi che abbiamo fatto in questi giorni, che è il rapporto tra la natura e la cultura. Due concetti estremamente ampi, estremamente complessi, che sicuramente hanno permeato la storia della filosofia, la storia dell'antropologia, e che ultimamente stanno sicuramente al centro di quello che sono i dibattiti all'interno dell'ecologia politica. E la necessità, insomma, negli ultimi anni, data la crisi ecologica, la crisi climatica in cui viviamo, sicuramente sta saltando fuori sempre di più la necessità di ripensare a questa dicotomia, quindi a questa relazione tra natura e cultura che sia meno dicotomica, ovvero che ci sia una meno che venga un po' meno questa separazione tra quello che è la sfera del sociale e quello che era la sfera della natura. Ovviamente, cioè, questo sono temi che hanno interessato tanti studi antropologici, che hanno anche aiutato a dimostrare quanto questo rapporto dicotomico sia uno dei modi possibili dell'esistenza umana sulla Terra, ovviamente. Questo, secondo me, quello che può portare lo studio antropologico in generale, o comunque lo studio delle diversità, è sempre quel relativismo che ti porta a pensare che quel modo che tu hai è uno dei modi possibili, e esattamente come l'abbiamo creato come esseri umani lo possiamo modificare. Questo anche per inserirci in un discorso di cui oggi si parla tanto, che è, tra le tante crisi che oggi viviamo, la crisi anche insomma la crisi dell'immaginazione, per cui che è più facile immaginarci la fine del mondo che la fine di un tipo di sistema in cui siamo, e mentre invece appunto conoscere l'altro, conoscere altri modi che poi sono anche questi, può aiutare, insomma, in questo discorso ecologista più contemporaneo. D'altronde, più contemporaneo di così non potrebbe essere, perché siamo nel bel mezzo di una pandemia globale, per cui questa pandemia globale non fa altro che, secondo me, ma secondo tutti sicuramente, che accelerare delle urgenze, dei ripensamenti all'interno di quello che facciamo e quello che pensiamo quotidianamente, ovvero la pandemia è necessariamente un fenomeno biologico e sociale culturale, ed è inseparabile parlare, cioè questi due aspetti sono inseparabili nell'affrontare il tema della pandemia. E sicuramente l'interazione, diciamo, non armonica tra la sfera del sociale e la sfera della natura ha creato una devastazione ambientale che, secondo vari studi, sono anche alla base, all'origine della diffusione di pandemie globali. Infatti tanti studi hanno dimostrato quanto sia la devastazione ambientale degli ecosistemi della biodiversità che porta all'aumento della probabilità che un virus presente in una specie animale passi a una specie la specie umana attraverso lo spillover, il salto di specie. D'altra parte abbiamo anche visto, e si stanno diffondendo diversi studi riguardo anche al fatto che questo virus abbia avuto una particolare virulenza, una particolare ferocità, sia dell'intensità del virus stesso, ma anche in una facilità di diffusione maggiore, dove ci siano alti, più alti livelli di inquinamento, quindi più alti livelli di industrializzazione come in Nord Italia. E insomma, per questo la radice, diciamo, l'origine non può più sfuggire, anche visto che adesso ovviamente di pandemia si parla sempre, continuamente, e ci sono aspetti economici, ci sono aspetti sociali, ci sono aspetti culturali. C'è anche questo, insomma, l'origine di questo fenomeno è strettamente ecologico e fa parte, insomma, di quella necessità di ripensare al nostro rapporto non solamente umano non umano, ma proprio anche il rapporto che le dinamiche insite nella riproduzione sociale, come abbiamo visto anche con Emanuele Leonardi l'altro giorno. E oltre alla questione dell'ecologia politica, questa pandemia globale ci fa anche riflettere su un altro tipo di fenomeni che sono proprio si racchiudono dentro la parola del disastro, quindi il disastro come fenomeno, come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo sulla nostra pelle, che è un fenomeno dirompente, improvviso, che stravolge la vita di tutte e tutti e si manifesta in maniera devastante talvolta su territori e sulle comunità umane. Sono sempre esistiti i disastri sulla Terra e sicuramente quello che si verifica oggi è un'intensificazione di fenomeni di questo tipo, e l'abbiamo visto ieri con Michele Lapini, che ci ha fatto anche una carrellata di disastri ambientali successi nelle ultime 24 ore in Italia, per cui accanto ai disastri appunto improvvisi, dirompenti, come quello che potrebbe essere un terremoto, ci sono quelli di natura, diciamo, biofisica, per cui disastro naturale, ci sono una moltiplicazione oggi di disastri direttamente indotti dall'azione umana, per cui esplosioni, diffusione di sostanze tossiche, l'incidente alle Maurizio di quest'estate, Marghera, l'incendio di Marghera, insomma, tutto questo moltiplicarsi di fenomeni di questo tipo fanno parte ormai della nostra quotidianità, e quindi forse è arrivato il momento di levare il carattere di eccezionalità a questi eventi e farli diventare un pochino parte della nostra quotidianità, perché lo sono già, per cui insomma questo aiuta forse anche in un discorso che è saltato fuori ieri mattina su quello che è la percezione, no, del disastro, quello che è la percezione non solo a livello politico, quindi di azione politica dall'alto, ma anche proprio quella di noi tutti, per cui che cosa rende un disastro, questa è la mia domanda nel dottorato mio che sto facendo, però insomma la percezione di quello che un fenomeno appunto eccezionale è capitato, oppure quello che in realtà dovrebbe essere, ovvero sintomo di una mutazione ecologica irreversibile, non un disastro eccezionale. E ci sono tanti elementi su cui ci si potrebbe focalizzare, che sicuramente alcuni sono più importanti, secondo me almeno, credo abbiano più importanza o più, anche la pandemia aiuta anche un po' a riflettere non solo da osservatore, ma anche da chi subisce, cioè tutti noi almeno nel mondo nel 2020, per cui che cos'è? Cioè, sono due fattori che principalmente un po' caratterizzano un disastro: la temporalità e la spettacolarità dell'evento, quindi un evento che è dirompente, arriva improvvisamente, allo stesso tempo è anche spettacolare, per cui è visuale anche, lo tsunami, il terremoto, eccetera, eccetera, mentre vediamo che ci sono un'intensificazione, una moltiplicazione anche di eventi che non hanno temporalità dirompente, non sono spettacolari, ma sono dei disastri ed una violenza estrema, i cambiamenti climatici e i suoi effetti, come abbiamo visto. Infatti ieri è stato molto bello che, appunto, non essendo spettacolare, allo stesso modo Michele Lapini sta riuscendo a renderlo visibile attraverso un fotoreportage, no? E quindi sì, questi disastri lenti, che poi si definiscono slow violence, slow emergency nella letteratura, cosa sono? Appunto, non arrivano in maniera dirompente, sono già presenti, ma diluiscono nel tempo oppure pospongono la propria distruzione, il proprio carattere distruttivo, per cui hanno effetti devastanti, ma forse non ce ne rendiamo conto in maniera così emblematica come quando ci crolla una casa in testa. E, per cui, questo per dire, insomma, in che mondo viviamo, domandiamoci appunto quanto eccezionali siano questi eventi e quanto non solamente a livello della politica pubblica, ma noi come persone, come magari osservatori, osservatrici anche di quello che accade. Ci sarebbe da domandarci appunto anche sulla responsabilità di tutta questa cosa, ne abbiamo parlato tanto, quindi non ci ritorno, il concetto di antropocene, il concetto di capitalocene, in breve di chi è appunto l'antropocene, la narrazione dell'antropocene che appunto pone al centro della responsabilità l'antropos nella sua totalità, mentre il capitalocene dice occhio un attimo. Non siamo tutti responsabili, e non siamo neanche tutti gli esseri umani responsabili. La responsabilità è proprio nell'idea di sfruttamento, di accumulazione che guida poi la riproduzione sociale nella quale viviamo e che porta, insomma, a tutto questo. Per cui su questo abbiamo parlato tanto in questi giorni, per cui io passerei subito ai casi di studio di oggi. E diciamo che con l'obiettivo, insomma, di rispondere un po' alla domanda perché parlare di disastri oggi, che un po' ci siamo, abbiamo fatto un passettino, e perché parlare di disastri in Appennino. I casi di studio, che insomma, gli esempi, va bene così la presentazione, sì, dico che devo scendere così. Però comunque, ieri è stato. Perfetto, scusate. Ok, il contesto è quello del terremoto più recente dell'Italia centrale, quindi 2016-2017, un terremoto socio-naturale estremamente devastante, sia per la vastità dell'area colpita, sia per la particolarità dell'area, quindi una zona in gran parte montana, in gran parte rurale e in gran parte appartenente a diversi parchi naturali, il Parco Naturale dei Monti Sibillini, il Gran Sasso, i Monti della Laga, per cui un'area su cui non torno sulla particolarità perché ne abbiamo parlato tantissimo, aree interne, per cui Filippo ce l'ha spiegato molto bene, il fatto che il 24 agosto del 2016 inizia una serie di scosse di terremoto che si protraggono per diversi mesi e che rendono questo territorio estremamente devastato. Il 24 di agosto, appunto, viene colpito a Cumuli, l'Alta Valle del Tronto, il 29, 26 e 30 di ottobre viene colpita l'area di Castelluccio Norcia, più verso l'Umbria, e nel 24 agosto era già crollata Amatrice. Cosa succede? Si allarga il cratere, il cosiddetto cratere, a quattro regioni italiane, quindi Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Noi come Emilio di Treviri, che appunto è nato subito dopo l'emergenza, subito dopo sono state in campo le brigate di solidarietà attiva, dalle quali è nata la Call for Research da cui è nato Emilio di Treviri. Per cui, dall'immediato dopo sisma c'è stata una grande, insomma, mobilitazione sul campo che all'inizio era pratica di mutuo aiuto, di mutualismo e poi è diventata più di osservazione. Io ho portato il libro perché cioè non abbiamo copie, però insomma per vederlo, dopo lo metto qua, perché nei primi 18 mesi dall'emergenza abbiamo appunto fatto un intenso lavoro sul campo di osservazione su diverse tematiche, tra cui insomma c'era appunto il lavoro sull'agricoltura, da cui è nato il tema delle comunanze, il film di ieri, c'è un capitolo sull'abitare provvisorio, che è quello di cui parleremo oggi, quindi spopolamento, e insomma i temi sono tantissimi, c'è anche un lavoro fotografico. Ovviamente andiamo molto orgogliosi di questo mattone, perché però appunto è uno dei mattoni prodotti, nel senso che c'è anche qualcosa di molto meno mattone che magari trovate sul sito, e questo è un po' più il nostro prodotto più accademico, però insomma lo lascio qua. Nei primi 18 mesi quello che è stato appunto uno dei temi della ricerca è stato andare a indagare quali erano gli effetti dell'abitare provvisorio, quindi abitare in emergenza. 18 mesi di osservazione che abbiamo cercato di fare una mappatura di quelle che erano le misure messe in campo durante la fase emergenziale per rispondere all'emergenza abitativa di 48.000 sfollati. Quindi il bilancio, diciamo, di queste scosse di terremoto: sono state 300 vittime, 48.000 sfollati e tonnellate di macerie che saranno ancora presenti sul territorio per decenni. Diciamo che appena iniziata l'emergenza, 48.000 sfollati, cosa succede? Che in attesa della situazione un po' più permanente di abitare temporaneo, ovvero le SAE, questa è la zona, i campi SAE che arriveranno, questi, che sono appunto le casette, le famose casette o scatole gialle, che in attesa della consegna delle SAE alla popolazione sfollata sono state date due misure alternative: il CAS, che è il contributo di autonoma sistemazione, e la sistemazione negli alberghi. Il contributo di autonoma sistemazione è una cifra che viene data mensilmente per aiutare le persone a pagare un affitto da un'altra parte. La sistemazione negli alberghi è l'ospitalità con vitto alloggio nelle strutture alberghiere. E cosa è successo? Che ovviamente l'offerta immobiliare riguardo al CAS, l'offerta immobiliare nelle aree interne è molto bassa, resa ancora più difficoltosa a causa dei crolli, un'altissima domanda, 48.000 sfollati, per cui le persone che vivevano nei piccoli borghi hanno pagato affitti con il CAS fuori dalle proprie zone d'origine, quindi nei centri più grandi, Ascoli Piceno, Macerata, ma soprattutto sulla costa adriatica, Grotta a Mare, San Benedetto del Tronto, tutta la zona, insomma, più popolata poi di quelle aree, cioè di quelle regioni. Gli alberghi, stesso discorso, pochi alberghi agibili rimasti nelle aree interne, quindi un grandissimo spostamento dalle aree interne verso la costa. Già un pochino ne abbiamo parlato ieri, qua si vede abbastanza bene il fatto che abbiamo messo al centro sull'arco appenninico, diciamo, in rosso più scuro di colore rosso più scuro il numero di partenze maggiore, e il blu scuro il numero di arrivi maggiore, quindi si vede che lo spostamento è stato particolarmente dall'estremo sinistra, dall'estremo ovest all'estremo est delle regioni colpite. E che cosa è il vero problema in realtà di questa cosa? Perché trovare soluzione all'emergenza abitativa in un contesto di quel tipo, in un'emergenza, è difficile. Adesso non è che fosse facile trovare una soluzione che sia funzionale allo stesso tempo logica e allo stesso tempo duratura. Ovviamente il vero problema sta nel tempo, nel fattore temporale. Un pochino ieri lo diceva pure Ferdinando: se una famiglia deve aspettare 6, 7, 8 mesi in emergenza è un conto, è quando questa emergenza diventa una cristallizzazione di queste dinamiche, per cui siamo a 4 anni dal sisma e insomma i dati mostrano una ricostruzione dell'edilizia privata ferma al 3% e ancora 41.000 persone senza essere tornate a casa, insomma. E, per cui, da che cosa è stato dovuto questo tempo? Dall'immobilismo appunto della ricostruzione, una estrema burocratizzazione della consegna delle SAI, che tra l'altro sono soluzioni anch'esse molto critiche, c'è anche su questo un capitolo. Critiche perché sono aliene completamente al contesto, fa un freddo, cane, è montagna, fa freddo, le porte si aprono dal dentro verso il fuori, per cui se nevica uno è chiuso in casa, insomma ce ne sono tante di criticità che hanno portato anche al trasferimento e al cambio di SAE di tantissime famiglie che hanno cambiato 5 SAE in un anno e mezzo, non solo, insomma, oltre il danno alla beffa di tutte queste situazioni, però insomma questo è un po' tutto il quadro. E il fatto è che accanto a questo immobilismo della ricostruzione privata Quello che abbiamo iniziato a fare in alcuni, alcune ricercatrici e ricercatori di Emilio di Treviri è un pochino osservare quello che stava cominciando a delinearsi come la fase della ricostruzione, quindi che cosa sarebbe successo dopo l'emergenza, dopo questi primi 18 mesi. E effettivamente abbiamo notato quanto questo dopo un paio d'anni del terremoto ci fosse un pullulare di investimenti di costruzione di opere pubbliche per la ripartenza di questi territori, ovviamente giustamente la ripartenza economica di questi luoghi con una grande vocazione facendo leva sulla vocazione turistica di questi luoghi, che è un po' l'argomento di oggi. Io vi porto due casi che sono stati analizzati maggiormente, che sono particolarmente emblematici, che sono quelli di Amatrice e di Castelluccio di Norcia. Sono due territori, due luoghi non molto distanti fra loro, sono una quarantina di chilometri, fanno parte di due zone, aree territoriali molto diverse, perché siamo non solo in Umbria e in Lazio, ma siamo nei Monti della Laga per Amatrice e nei Monti Sibillini per Castelluccio di Norcia, e queste due zone sono state al centro, insomma, sono diventate anche un po' il luogo della rinascita del cratere, no? Però perché sono state costruite due grandi opere, l'area Food per Amatrice, progettato da Stefano Boeri, e che torna sempre, e il deltaplano di Castelluccio di Norcia. Siamo sotto il Monte Vettore, un posto incredibile, penso che molti di voi lo conosciate, però dopo vedremo anche altre foto, un posto veramente incredibile. Fatto sta che sono state create queste due opere per rispondere, diciamo, alla ripartenza proprio strettamente economica e anche molto rapida di questi territori. Ma cosa sono queste opere? Sono delocalizzazioni delle attività ristorative, per cui i ristoranti che prima esistevano nel centro del borgo, che sono crollati, adesso trovano spazio nelle due strutture. Partiamo da Amatrice. Amatrice, appunto, è crollata completamente con la scossa del 24 agosto del 2016. Questo era il centro storico, che si vede completamente crollato, e questa è tutta zona rossa. Questa, se si arriva da ovest, che è da più o meno dalla Salaria, si percorre questa strada ed effettivamente si è nel bel mezzo della zona rossa. Penso che magari qualcuno ha avuto modo in questi anni di passarci. E al di fuori della zona rossa hanno incominciato, ecco, questi un po' sono gli effetti del terremoto, perché gli edifici rosso scuro sono gli edifici che sono stati crollati nell'immediatezza proprio del sisma, quelli in rosso più chiaro, quelli che sono resi inagibili, quindi sono stati demoliti subito dopo, quelli gialli comunque inagibili, sono edifici inagibili, che hanno bisogno di una ricostruzione leggera, insomma. E al di fuori dal centro storico, al di fuori della zona rossa, incominciano a essere costruite le localizzazioni dei servizi essenziali, per cui il comune, le aree SAE ovviamente, e i centri commerciali e l'area food. Mi concentrerò prevalentemente sull'area food e i centri commerciali, perché fanno, secondo me, capire bene questo rapporto tra questi spazi, capire bene un pochino quali sono gli effetti della riconfigurazione urbanistica di Amatrice nel doposisma e quali sono gli effetti anche sulla fruibilità del territorio, da chi è fruito oggi il territorio, quanti abitanti, cioè in che modo dagli abitanti stessi, in che modo dagli esterni e da un tipo di turismo che poi vediamo qua. Ok, questa è l'area food, l'area food, che è stata inaugurata in tempi record, principalmente a meno di un anno era già in funzione, e progettata da Stefano Boeri Architetti, con finanziamenti per lo più privati, donazioni private, finanziamenti da aziende private tipo TIM, Corriere della Sera, TG La 7, eccetera eccetera. E è un posto, un locus amenus, un posto, una piazza, un posto in cui gustare prodotti tipici, ma anche un posto per incontrarsi, per giocare e stare insieme, con una grande vetrata con vista sulle montagne. Un posto effettivamente che se ieri si parlava del bello, però trasmette una certa tipo di armonia, ma soprattutto il terremoto lì non esiste, proprio si continua a sottolineare grazie al fatto che ed emblema è abbastanza forte come sensazione il fatto che appunto fino a appena un passo fuori dall'area fu di Amatrice è un continuo di macerie, un continuo di rumori, di strade interrotte, di finestre rotte, di polveri, e non solo appena fuori dall'area food, ma proprio in quasi tutto, insomma, quel territorio. Mentre qua si respira un'aria completamente diversa. E l'area food è un'area che funziona, sono 8 ristoranti, ristoranti che appunto storici anche di Amatrice, che sono lì da decenni, che erano lì da decenni, che hanno trovato in quest'opera un modo per ricominciare ovviamente a lavorare. Funziona molto bene, nel senso che economicamente sta andando bene, ha avuto sempre degli introiti, diciamo, costanti, e però appunto sono tra gli effetti più evidenti di questa costruzione è proprio sulla riconfigurazione in generale. A sinistra qua abbiamo come era la mappa appunto di Amatrice Centro, in cui c'erano qua, si dice, vi ho messo varie citazioni di persone proprio locali che sicuramente dicono le cose meglio di me, e dicono si sviluppava su un corso dove c'erano 26-27 ciabattini, le osterie, i ristoranti, c'era tutta questa integrazione delle attività commerciali. Adesso sulla destra, appunto arrivando da ovest, ti trovi sulla sinistra il primo centro commerciale che si chiama il Triangolo, il secondo in rosso, il secondo centro commerciale poco dopo che è il corso, e poco dopo, insomma, girando a sinistra c'è l'area food, per cui 3 centri dislocati. I primi 2 sono centri commerciali in cui che appunto hanno bar, tabaccai, lavanderia, quindi servizi principali per la popolazione del posto. L'area food, abbiamo visto, appunto è un luogo di gastronomia turistica, diciamo, e per di più a parte che si pone enfasi su questa cosa del centro commerciale in montagna, no? Anche per il deltaplano è successa questa cosa del pensare di costruire un centro commerciale così ampio ma anche così non funzionale. Perché? Perché pensare di costruire un centro commerciale come questo ha le gallerie aperte a 1000 metri, un tecnico l'ha definito singolare e secondo me scellerato. Qui d'inverno gela, fanno meno 10 gradi, ma ne puoi mettere le terrazze scoperte a 1000 metri, a parte che non ci viene nessuno, poi il pavimento gela, la gente scivola, ci sono le infiltrazioni. È un luogo estremamente... Non c'entra nulla con le esigenze del posto, con sei lì di già a novembre iperpieno all'interno, per cui dà proprio una e in più il problema della clientela, cioè appunto chi è che dovrebbe andare in questi posti? La gente del posto. Il problema è che la clientela è rimasta la gente di Amatrice, però la metà della metà un po' sono morti, poi il territorio si spopola, tanta gente è andata via, non è più tornata, e tutti quelli delle seconde case che non tornano più, mentre prima era una costante che venissero ogni fine settimana. Quello delle seconde case apre un dibattito molto ampio, però sicuramente è un problema il fatto che queste strutture, questi centri commerciali, a differenza dell'area food, non stanno assolutamente funzionando. Infatti, ad esempio, il Genio mi racconta che con molto malumore, cioè tutto questo crea molto malumore, quando vedi passare 4-5 pullman, che fanno quella strada che vedevamo prima, passano davanti ai centri commerciali, vanno su all'area food, c'è lo malumore, passano 3.000 cristiani, almeno 100 entreranno a bere un caffè, no? Fa male perché è sbagliato tutto. E tanti di questi commercianti, io li ho incontrati autunno 2018, da gennaio 2019 non riapriranno più le loro attività, se ne andranno proprio da Amatrice, per cui insomma questo caso di studio, insomma, insieme anche a quello di Castelluccio, ci fa notare anche un pochino il carattere differenzialista del disastro in generale, che è un tema molto centrale allo studio dei disastri. Che cosa significa? Significa che ci sono processi di recupero escludenti, per cui chi è agevolato dalla strategia di riconfigurazione urbanistica di quei luoghi, chi non lo è, che quindi è estremamente svantaggiato. In questo caso, per carità, quelli i ristoratori dell'area del gusto hanno trovato, insomma, si sono trovati nella parte favorita, diciamo, dello sviluppo territoriale, e tanti amatriciani stessi stanno invece pagando questa logica. Passiamo a Castelluccio di Norcia, che è sicuramente anche questo molto, molto, un caso molto emblematico. Siamo appunto in Monti Sibillini, questo è il Monte Vettore. Piana di Castelluccio, famosissima per la famosa fioritura, per cui a fine primavera questo fenomeno che vede la fioritura di centinaia di fiori, che appunto è un'attrazione turistica da diversi anni in quel periodo dell'anno per Castelluccio di Norcia. Il 30 ottobre del 2016 anche Castelluccio di Norcia viene rasa al suolo. E la totalità degli abitanti, 111 abitanti residenti, viene trasferita nelle SAE, nelle soluzioni abitative d'emergenza, di lì a poco a Norcia, 30 km. Diciamo, il centro più vicino è Norcia, che rimangono comunque a 30 km. Anche qui la lentezza della ricostruzione privata è stata accompagnata invece dalla rapidità della costruzione del deltaplano. Il deltaplano, che è appunto questa struttura che ospita invece 10 ristoranti più la scuola di deltaplano. Il deltaplano viene da appunto la pratica, l'attività del deltaplano sulla piana di Castelluccio, una delle zone più famose d'Italia, più anche favorevoli per le condizioni atmosferiche del posto, e a questa attività. E 10, quindi 10 ristoranti più la scuola di la ProDelta, la scuola di deltaplano. E è stata messa in funzione, consegnate le chiavi a 2 anni dal sisma, quindi il 28, 29, 30 settembre, ottobre del 2018, e per questo sono stati usati invece i fondi pubblici per la ricostruzione. Il caso di Castelluccio è particolarmente emblematico, secondo me, non solamente perché, come quello di Amatrice, riflette un pochino le difficoltà o comunque la complessità del dopo sisma, e soprattutto quali sono le strategie e le logiche che vengono, insomma, implementate nella ricostruzione, ma anche perché è stato effettivamente uno scenario di un conflitto. Un conflitto molto particolare che si è sviluppato all'interno della comunità. E tra i sostenitori della costruzione del deltaplano e gli oppositori alla costruzione. Tra i sostenitori c'erano ovviamente cioè l'amministrazione regionale, comunale, e c'era la gran parte, ovviamente, no, ovviamente no, però molti castellucciani e tanti beneficiari della delocalizzazione stessa. Tra gli oppositori c'erano le varie associazioni ambientaliste del luogo, quindi WWF, Umbria, Lega Ambiente, diversi castellucciani e una serie di esperti o comunque amanti del territorio che si sono espressi in opposizione a quest'opera. In particolare in opposizione a quest'opera per varie motivazioni, principalmente la tutela paesaggistica e ambientale di questo luogo, perché appunto siamo proprio sul fianco della collina di Castelluccio, e quindi, insomma, ha un impatto particolarmente evidente. In più è molto cementoso come struttura, e infatti viene definita una colata di cemento permanente irreversibile che violenta il fianco della collina di Castelluccio. E il presidente del WWF Umbria, che dice: tutti sono consapevoli che una volta realizzata la struttura sarà una presenza permanente che cambierà non solo il paesaggio, ma la stessa modalità di fruizione di un territorio bellissimo e fragile. E mentre dall'altra parte, questa è la foto dell'inaugurazione, quindi eventi anche molto mediatici in realtà, con tantissimi giornalisti, con tantissimi politici, ovviamente ponendo enfasi sulla sfida epocale per questa comunità, no? Portare in essere il sacrosanto diritto di continuare a vivere. E Tonino, un ristoratore, che mi dice appunto: la prima priorità è il lavoro, se non ci sono l'economia e il turismo, la ristorazione non si può andare avanti. E questo, insieme ad altre citazioni di dopo, appunto, rendono anche un po' evidente e concreto che il tema del lavoro è sempre presente nei conflitti, molto spesso, insomma, parte del conflitto quando si parla appunto di conflitto ecologico. E cosa è successo? Che appunto gli oppositori appunto a questo progetto hanno fatto enfasi sulla tutela ambientale e paesaggistica. Su un altro aspetto che è il dubbioso carattere temporaneo, appunto come si vede dalla citazione del presidente del WWF, ovvero sarebbe una delocalizzazione, sarebbero tutte strutture emergenziali queste, però torna al discorso di prima, cosa succede se poi è cemento, tra l'altro anche in parte non antisismico, quindi insomma. La preoccupazione sul fatto della permanenza sul territorio di quest'opera. Poi c'è stata fatta enfasi sulla scarsa livello di partecipazione inclusiva, per cui una partecipazione parziale della popolazione nella realizzazione di quest'opera, e in più appunto il fatto di porre insomma come priorità la ripartenza della vocazione turistica di questo luogo a scapito di un paese, ricordiamolo, spopolato. Per cui insomma queste frizioni si sono trasformate in un conflitto abbastanza aspro nel quale gli oppositori, che appunto ricordo sono Castellucciani stessi, sono ambientalisti delle associazioni ambientaliste, sono urbanisti, sono camminatori, insomma, sono un gruppo eterogeneo di oppositori al deltaplano che sono stati spesso additati come gli ecologisti da tastiera, gli ambientalisti da salotto che hanno avuto anche un ruolo di capro espiatorio della lentezza della costruzione, nonostante sia stata poi molto rapida, però hanno effettivamente allungato leggermente i tempi e sono stati additati anche, insomma, per questo. Queste sono alcune delle parole, cioè insomma, leoni da tastiera che vomitano giudizi apocalittici ammantati di ambientalismo da salotto, i WWF, Radical Chic che hanno osteggiato l'intervento, persone che hanno solo bisogno di visibilità, siete voi nuovi ecomostri, tra l'altro detto da un rappresentante insomma, facente parte della sezione ambientale e paesaggio della Protezione Civile. E sono stati veri, i naturalisti hanno tirato fuori cose ridicole. Oggi il lavoro e l'economia si muovono su altre cose. Appunto, di nuovo torna lavoro e economia che non possono essere conciliati con la tutela ambientale. E quello di Castelluccio, poi questa è una foto del 2019 a Roma, per cui oltre ai 10 ristoranti del deltaplano sono stati ristrutturate altre sette nel territorio tra Norcia e Castelluccio, parla da sola, insomma. Questa invece è la foto sono le foto più recenti che abbiamo come nell'archivio, insomma, 2020, quindi siamo a fine giugno, epoca di fioritura. E un'incessante fila di macchine sulla piana di Castelluccio, il nostro paradiso è stato trasformato nell'inferno del turismo mordi e fuggi. Questo è un comitato locale che si chiama Montevettore che si sfoga, insomma, tanti si sono sfogati nel periodo preestivo su quello che sta succedendo. Quindi un paese dove c'è ancora una zona rossa, forse un po' di turismo delle macerie, per cui la camminata nella zona rossa c'è sempre, però poi una permanenza di 2 ore all'area food e poi me ne torno, ma creando anche un traffico, insomma, sulla piana di Castelluccio. E niente, per cui insomma, anche sulla visione che c'era all'inizio, sulla preoccupazione sul tipo di fruibilità che avrebbe avuto questo territorio, un territorio spopolato, adesso alcune SAE sono state consegnate sempre nel 2019, però sempre ovviamente favorendo chi ci deve lavorare nel deltaplano, per cui i primi beneficiari, 10 beneficiari, sono stati i ristoratori. Altre persone, si diceva ieri, lo ripeto perché lo dicevo prima, non sono ancora tornate a Castelluccio, non ci torneranno più a Castelluccio perché la ricostruzione non avverrà nel giro di 2 anni, ma nel giro di 20. E basta, però appunto, perché parlare di disastri? Perché parlare di disastri nell'Appennino centrale? Con questo concludo. Il disastro accelera dinamiche già esistenti, l'abbiamo visto con lo spopolamento. Accelera la marginalizzazione anche di alcuni luoghi rispetto ad altri, e in questo caso di inizio ricostruzione, poi l'osservatorio sulla ricostruzione in Centro Italia andrà avanti, però il fatto che appunto ci sia una totale riconversione, una conversione di questi luoghi che appunto, ricordiamolo, non sono una novità del dopo sisma, ma sono l'esito di un processo strutturale che sta andando avanti da decenni, da anni, e che ha trovato nel sisma motore appunto di accelerazione. E in più, che tipo di turistificazione ha? Una turistificazione legata al cibo. Ne abbiamo parlato poco perché ho messo più enfasi sullo spopolamento, però insomma, prima il food e poi le case. Questo emblema dell'autenticità, il food, quindi il cibo, la matrice e la matriciana, la lenta, la famosa lenticchia di Castelluccio, diventano appunto le icone di un'identità territoriale che poi trovano anche modo di piegarsi alla necessità del mercato in certi momenti storici. Poi il carattere differenzialista, lo abbiamo visto sia da Matrice che a Castelluccio di Norcia, c'è chi ne esce bene, c'è chi ne esce meno bene. E vorrei concludere appunto semplicemente con di nuovo questa questione temporale, cioè, e forse anche parlando dei disastri in generale, siamo sempre concentrati su, cioè, quando accadono eventi di questo tipo, poi la pandemia è un po' diversa, però siamo sempre concentrati sulla rottura, sulla sospensione, su quello che è successo che mi ha stravolto completamente la vita. Mentre in un disastro è più difficile pensare al fattore dell'accelerazione, al fattore della rapidità, la velocità dei processi del post-sisma. Dall'altra parte, un'altra dicotomia tra velocità e tra rottura e accelerazione, oltre a questa c'è cioè il provvisorio e il permanente, per cui l'emergenza dovrebbe essere appunto uno stato d'emergenza, che cos'è provvisorio, attenzione, di quel provvisorio può cristallizzarsi e profondamente trasformare un territorio, le vite delle comunità, in maniera forse anche, speriamo di no, irreversibile. Con questo ho chiuso, vi ringrazio molto.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.